Avete consegnato tutti il questionario?
Sì, ma
avete fatto? Non perdete l'occasione di collaborare a dare una forma al territorio che abbiamo attraversato quest'anno. Benvenute e benvenuti a scuola. Dopo circa 8 mesi di cammino, il nostro viaggio sta per concludersi. Stiamo per incamminarci sull'ultimo itinerario lungo, il 27° di questo percorso. Il prossimo tragitto, il 28°, sarà breve, compreso in un sobrio incontro conviviale che sarà sotto la le ali di Sant'Antonio di Bruneta, come le tradizioni ormai. A Sant'Antonio non è dico del demonio, quest'anno era anche il programma, quindi ci favorirà molto. La scorsa settimana abbiamo incontrato Alcuino di York, il più saggio consigliere di Carlo Magno. Questo autorevole personaggio ci ha fatto entrare in contatto con il terzo quadro culturale che compone e completa la scenografia di questo nostro viaggio, cioè il paesaggio intellettuale della scolastica alle sue origini. Attenzione, dobbiamo iniziare questo itinerario con una riflessione di carattere metodologico. Il territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età alto medievale che passo per passo abbiamo attraversato si compone di 3 paesaggi intellettuali. I primi 2, il paesaggio della salvaguardia dei classici greci e latini e il paesaggio della letteratura del Corano, noi li abbiamo osservati a grandi linee, ma nella loro interezza, mentre il terzo paesaggio al quale siamo dinanzi è il primo lembo di un nuovo spazio culturale che va ben oltre l'alto medioevo e che cronologicamente appartiene a quell'età che chiamiamo il cuore del medioevo. E questo paesaggio fa parte di un altro territorio, cioè del vasto territorio della scolastica, sul quale viaggeremo quando ripartiremo ad ottobre. E questo nuovo grande scenario, la scolastica medievale, è un grande territorio, no? Ed è formato da molti paesaggi intellettuali. Quindi in questo momento non siamo di fronte al paesaggio della scolastica medievale, ma siamo di fronte al primo paesaggio di un grande territorio culturale. E in primo luogo, che cosa possiamo osservare nel paesaggio intellettuale della scolastica alle sue origini? Così si chiama appunto questo primo paesaggio del territorio della scolastica. Ed è sulla scia di questo interrogativo prendiamo allora il passo. Guardate sul punto 1 del repertorio. La nascita della scolastica è stato certamente l'evento più significativo che si è verificato in Europa al tempo di Carlo Magno, al tempo del cosiddetto Sacro Romano Impero. Nel 782, infatti, Carlo Magno istituisce ad Aquisgrana una scuola denominata Scuola Palatina, Scuola di Palazzo, su consiglio di Alcuino di York, che abbiamo incontrato la scorsa settimana, che ne diventa il direttore. E questo atto si dimostra fecondo perché subito dopo cominciano a fiorire le scuole su tutto il territorio europeo. Quindi è chiaro che assistiamo ad un fenomeno, per quello che questo bel periodo è stato chiamato il periodo della scolastica, questo movimento ha preso il nome di lì. Le scuole di palazzo sono frequentate dai figli dei ricchi, dell'aristocrazia. Ma tuttavia, nonostante questo limite, il movimento della scolastica va considerato come il primo serio tentativo di combattere l'ignoranza generalizzata. Se ci si chiede che cos'è la scolastica, beh, prima di dare le decine di risposte che a questa domanda si possono dare, dobbiamo dire in primo luogo è stato il primo grande tentativo di combattere l'ignoranza, perché si è capito che l'ignoranza è un male determinante per il regresso dell'umanità. E anche perché sulla scia delle scuole di palazzo poi nascono scuole parrocchiali, scuole monacali, scuole episcopali, scuole di piazza, cioè c'è una ripercussione, no, in tutto questo. Scuole parrocchiali, mi viene in mente Don Abbondio, avrete letto i Promessi Sposi, che aveva studiato in una scuola parrocchiale, e a seconda del luogo dove vengono impartite le lezioni, e quindi in queste sedi frequentano la scuola pure ragazzi senza una dote, ma intellettualmente meritevoli, che riescono a fare carriera. Ora, attenzione, questo fenomeno è un fenomeno ristretto, però è comunque un fenomeno importante. La scuola non è ancora aperta a tutti, forse perché oggi lo è ancora aperta a tutti.
No,
noi come cittadini, studenti, adulti, cittadini e cittadini adulti, abbiamo sempre dovuto lottare per penetrare nelle scuole, nonostante l'articolo 34 della Costituzione reciti la scuola aperta a tutti, punto. E parte di qui, dal 782, questo lungo itinerario. Bisognerà aspettare altrettanto tempo per, ma non lo so, dai. Intanto siamo qui in questa scuola, siamo ben accolti, quindi, nonostante magari la ristrettezza, ma sono adeguati all'exploit della scuola degli adulti. Quali discipline insegna la scolastica? La scolastica insegna, prima di tutto, secondo la tradizione classica, le materie del trivio, che comprendono la retorica, la grammatica e la dialettica, poi la dialettica verrà affiancata dalla logica nel trivio, e quelle del quadrivio, ovvero l'aritmetica, la geometria, la musica e l'astronomia. Ora, la scolastica diventa un movimento culturale che si radica sul territorio e dura nel tempo, e ci accompagnerà nei nostri prossimi viaggi. A inizio, abbiamo detto, nel 782 con Alcuino di York, e arriva fino al 1400, cioè fino agli albori del Rinascimento. Termina con gli intellettuali dell'età moderna che dicono, beh, è finito, no, questa età, ne comincia un'altra, ma la scolastica è già durata circa 700 anni, quindi a partire dal XII secolo il pensiero della scolastica si adegua al cambiamento della società, nasce la borghesia, si moltiplicano i viaggi d'affari, si sviluppa il commercio, fornendo programmi adeguati alle richieste del mercato ed allargando il campo dei propri interessi, dando vita a due correnti culturali, quella della sapienza coltivata dai monaci intellettuali, quindi dai monasteri, le abbazie, e quella della scienza, gestita dagli intellettuali laici. Ma guardate, spesso queste due realtà si sovrappongono con esiti assai creativi, per esempio con l'istituzione delle università. Le università nascono quando sapienza e scienza sovrappongono e diventano in qualche modo due elementi che marciano insieme. Naturalmente, strada facendo, nel viaggio del prossimo anno, questi concetti li studieremo nel loro, nel posto dove stanno, no? Nel posto dove stanno. L'università, all'inizio, le università sono solo dei luoghi privati dove gli studenti possono acquisire e acquistare. L'università è un posto dove gli studenti si mettono d'accordo di mettere insieme gli studenti, sono i figli della borghesia, in cui fanno un contratto ai magisteri, e i magisteri insegnano loro in un luogo che non è un luogo pubblico, ma è un posto privato, no? E anche la cultura va sul mercato, vedete, e quindi possono acquistare gli studenti cultura, cioè sapienza e scienza, dai professori, dai magisteri. Si perfeziona così il metodo didattico della scolastica, secondo il quale le lezioni sono costituite da tre parti. La prima parte si chiama lectio, nella quale nel più assoluto silenzio viene letto un brano di un testo classico, uno dei tanti testi salvati dalla distruzione nei secoli precedenti. La seconda parte si chiama questio, dove il magister spiega, pone le questioni, il significato delle parole chiave, delle idee cardine contenute nel brano, e espone le diverse interpretazioni che si possono dare dell'opera in questione. La terza parte si chiama disputatio, dove intervengono gli studenti a dire quali riflessioni suggerisce loro il testo preso in considerazione, i pro e i contro. Durante la disputatio non va confusa con il dibattito, ma è una vera e propria esposizione di argomenti, una sorta di interrogazione, e per dar modo al magister di esporre meglio i temi del testo classico preso in esame, per guardare se gli studenti, per constatare, se per valutare se gli studenti hanno ben appreso, e poi ripetere se è necessario da capo. Nella prima fase della scolastica, quella che fa riferimento al paesaggio intellettuale al quale siamo di fronte, la filosofia viene vista come un'ancilla teologie, ovvero come una serva della religione, per cui la fede deve avere sempre la precedenza sulla ragione. Ma in breve tempo, con il fiorire degli studi, la situazione si modifica e la fede e ragione cominciano a prendere le distanze e a definire ciascuna un proprio ambito autonomo di ricerca. Così inizia il movimento della scolastica dal punto di vista della sua dialettica. Guardate, con il movimento della scolastica inizia in età medievale lo studio delle opere classiche greche e latine. Beh, di quale opera classica proporreste lo studio? Ne abbiamo incontrate tante in questi anni, le opere di Platone, quelle di Aristotele, quelle di Plotino, Dionigi Areopagita, abbiamo letto l'Eneide, abbiamo letto dei romanzi, tutti quanti abbiamo in mente, no? Delle opere classiche. Ci sono anche opere della modernità che sono considerate opere classiche. Qui si parla di opere greche e latine, ma voi potete scegliere in quale ambito preferite. Abbiamo detto che il pensiero della scolastica prende forma quando, con il fiorire degli studi, il campo della fede e quello della ragione cominciano a distanziarsi e ciascun campo definisce il proprio spazio autonomo di ricerca, i propri confini e i propri limiti. Guardate che questo è un tema che tuttora stiamo dibattendo, questi ultimi anni poi è ritornato ad essere uno dei temi fondamentali della filosofia, della storia del pensiero. E per fede non si intende soltanto la fede religiosa, ma si intendono anche gli ideali laici nei confronti della ragione, no? A volte viviamo dei periodi nel quale diciamo, abbiamo conservato la ragione, l'integrità del, cioè l'intelletto funziona ancora, cioè non funziona più, no, e quindi è evidente che rispetto a quelli che sono gli ideali, i valori, no? Quindi come e chi favorisce questa operazione? Cioè con chi ha inizio il lungo e accidentato, cioè ricco di attributi? Vi ricordo che in questo periodo l'attributo viene chiamato accidente, no? Una derivazione latina, e gli accidenti sono le qualità delle cose. Ha inizio il lungo cammino del confronto tra la sfera della fede e quella della ragione. Come e con chi inizia a svilupparsi il tema del rapporto tra fede e ragione? Un tema che continua ad essere di attualità. Prima di affrontare questo argomento, incontrando il personaggio che in età alto medievale, ne incontriamo due per incontrarne uno, ha cominciato a trattare organicamente il tema del rapporto tra fede e ragione, dobbiamo prendere visione della cornice storica nella quale il lavoro intellettuale di questa persona si inserisce. Ma prima ancora, prendendo spunto dalla domanda posta poco fa dal repertorio di quale opera classica proporrete lo studio, torniamo, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, a puntare l'attenzione sul Fra Cappellaro. Eccolo qui, è stato anche dipinto, dipinto che rappresenta Fra Cappellano e numerista Giuseppe Della, che abbiamo incontrato la scorsa settimana, il protagonista del primo romanzo apologo di Leonardo Sciascia, pubblicato nel 1963, intitolato Il Consiglio d'Egitto. Abbiamo incontrato la scorsa settimana questo curioso personaggio che realmente è esistito, il quale ha avuto un grande successo anche per un'operazione che ha fatto, la conoscete già, il quale, sollecitato dalla paura impostura, dalla parola impostura, ha deciso di rispondere al nostro caro Giuseppe Della con quattro righe in proposito al quesito posto poco fa dal repertorio. Difatti, alla domanda di quale opera classica proporresti lo studio, l'abate Giuseppe Della ha risposto: io propongo lo studio dei quattro trattati contenuti nel volume intitolato Dionigi Areopagita. E voi dovreste anche sapere perché. Dovreste sapere che quest'opera, che abbiamo studiato nella prima metà di dicembre dello scorso anno, elaborata da Proclo di Costantinopoli, è frutto di una straordinaria finzione, perché mentre gli imperatori cristiani bizantini perseguitano il neoplatonismo, il filosofo neoplatonico Proclo, attribuendo i suoi quattro trattati al falso mitico autore Dionigi Areopagita, personaggio che emerge negli Atti degli Apostoli, fornisce con un'abilissima impostura alla dottrina cristiana, pur garantendo nell'ortodossia un carattere neoplatonico che tuttora conserva. Ed è facile capire, se nel cristianesimo crediamo nell'immortalità dell'anima e pensiamo che l'anima noi la riconquisteremo in un momento, e lo dobbiamo all'elaborazione del Dionigi Areopagita. Ora, è chiaro che quindi quest'opera è molto importante, ed è stata anche rimossa proprio per questi motivi. È facile capire perché Don Giuseppe Della scelga quest'opera, perché a lui quest'opera sia particolarmente cara. E sappiamo che quando nel dicembre del 1782 l'ambasciatore del Marocco nel regno delle due Sicilie, Abdallah Mohamed Ben Olman, viene ospitato a Palermo a causa di una tempesta che ha fatto naufragare la sua nave sulle coste siciliane, nella mente della base di origine maltese. Giuseppe Della è nato a Malta, quindi incaricato dal viceré Caracciolo di mostrare all'ambasciatore le bellezze di Palermo. Il Caracciolo sa che Don Bella conosce l'arabo, no? E in realtà non è che conosca molto bene l'arabo, lo conosce pochino, no? Si arrangia a dire frasi di convenienza. Nasce un disegno audacissimo, quello di far passare il manoscritto arabo di una qualsiasi vita del profeta, una sira, voi sapete di che cosa si tratta, conservato nella biblioteca del monastero benedettino di Monreale, per uno sconvolgente testo politico, il Consiglio d'Egitto, che permetterebbe l'abolizione di tutti i privilegi feudali e potrebbe perciò valere da scintilla per un complotto rivoluzionario. Siamo negli anni della rivoluzione francese. E ora, sulla scia di questo fatto storico realmente accaduto, Leonardo Sciascia accoglie l'occasione per scrivere il primo e il più celebrato anche dei suoi romanzi apologhi. Leggiamo ancora qualche pagina di quest'opera. Quando l'ambasciatore del Marocchino, accompagnato in visita alla biblioteca del monastero di San Martino da Monsignor Airoldi, che è il arcivescovo di Palermo, amante della storia siciliana e delle cose arabe, esamina il codice e constata che contiene una qualsiasi vita del profeta, una sira, lo comunica a Don Giuseppe Della, che intuisce di che cosa si tratta, ma traduce a Monsignor Airoldi che lo scritto è un importante documento riguardante il governo arabo dell'isola, cioè dopo qualcosa che mancava della storiografia in tutta Europa. Ora, quando l'ambasciatore riparte da Palermo, lui non vede l'ora di andarsene, perché lì non capisce niente, non ha rapporto, non riesce ad avere rapporti con nessuno. Don Giuseppe Della, al quale non aspetta altro che l'ambasciatore se ne vada, perché comincia a tessere la sua impostura letteraria e vuole mettere alla prova la sua competenza filologica, e così fa. Leggiamo. Il 12 gennaio del 1783 Abdallah Mohamed Ben Olman partì. Quando la feluca salpò, il suo stato d'animo era molto simile a quello del suo accompagnatore di interprete, di liberazione, di felicità. Vero è che l'ambasciatore era come un sordomuto, ma Don Giuseppe aveva passato giornate inquiete, cuore in bocca, come si suol dire, nel timore che un gesto di insofferenza, un eloquente atteggiamento di disappunto rivelasse a Monsignor Airoldi e agli altri che l'interprete, del tutto sicuro della lingua araba, non era. Vattene col diavolo tuo, mormorò Don Giuseppe mentre la peluca si fondeva nella linea di caldo rame del crepuscolare orizzonte, e improvvisamente scoprì di aver dimenticato o di non aver mai saputo il nome dell'ambasciatore. Lo ribattezzò per la funzione cui lo aveva destinato nella pianificata impostura Mohamed Ben Osman Magia, facendo subito prova della reazione di Monsignore. Il nostro caro Mohamed Ben Olman Magia, disse. Caro davvero, disse Monsignor Airoldi, ed è un peccato che abbia voluto così presto lasciarci. Il suo consiglio vi sarebbe stato prezioso per il lavoro cui attenderete. Ci terremo in corrispondenza. Ma sapete com'è l'occhio di un uomo come lui, da vicino, di presenza? Il lavoro l'avreste espedito con più fretta, con più sicurezza, se la Sicilia fosse di fatto regno, come lo è di nome, avremmo operato di tutto per avere a Palermo come ambasciatore il nostro, come si chiama? Mohamed Ben Osman Magia, già, ma voi farete bene anche senza di lui, ne sono certo. E considerate la mia impazienza, la mia passione, secoli di storia, di civiltà, di sepolti dalle tenebre in cui giacciono, riportati alla luce della coscienza, un'opera grande, mio caro, un'opera impareggiabile, e vi resteranno legati il vostro nome, il mio modestissimo, oh eccellenza, si schermì Don Giuseppe, ma sì, sarà principalmente merito vostro. Io non sono, per così dire, che il vostro impresario. E a proposito, so in quali condizioni vivete, in casa di vostra nipote, quartiere rumoroso, casa scomoda. Il mio segretario sta occupandosi di trovare una casa adatta a voi, il vostro lavoro, concedente, tranquilla. Sono profondamente grato a vostra eccellenza e non vi farò mancare altri segni della mia benevolenza, della mia interessata benevolenza, interessata, tenetemente interessata, sottolineò di un sorriso ponendogli la mano da baciare. Entrò nella portantina dorata, un po' stentando, lievemente gemendo. Lo stampiere chiuse lo sportello. Da dietro il vetro, monsignore fece un segno di saluto, di benedizione. Don Giuseppe rimase fermo nell'inchino, la mano sulla croce di Gerusalemme, sul cuore, quasi a contenerne l'impeto, la tempestosa gioia dell'azzardo, della vittoria. Immerso nei pensieri, si avviò verso casa attraverso il popoloso quartiere della Calza. Le donne se lo segnavano a dito, i bambini gli gridavano dietro: il prete che stava col turco, il prete del turco, poiché come accompagnatore del marocchino era diventato popolare. Don Giuseppe non li sentiva nemmeno, alto e robusto, lento e solenne nel passo, grave il volto, olivastro, gli occhi assorti, la gran croce sul petto, camminava tra quel pulviscolo umano. Nella sua mente era il giuoco dei dadi, delle date, dei nomi. Rotolavano nell'egira, nell'era cristiana, nell'oscuro, immutabile tempo del pulviscolo umano della Calza. Si accostavano a comporre una cifra, un destino. Di nuovo si agitavano martellanti dentro il cieco passato. Il Fasello, l'Invegres, il Caruso, questi sono tutti studiosi del mondo arabo. La cronaca di Cambridge, gli elementi del suo gioco, i dadi del suo azzardo. Mi ci vuole soltanto del metodo, si diceva, soltanto dell'attenzione. E tuttavia non poteva impedirsi che il sentimento ne fosse sollecitato, che la misteriosa ala della pietà sfiorasse la fredda impostura, che l'umana malinconia si levasse da quella polvere. Ora, il tema più significativo che emerge dal testo di questo romanzo apologo di Leonardo Sciascia riguarda il modo in cui si configura il rapporto tra la fede e la ragione alla fine del XVIII secolo. E in questo nostro viaggio, che si avvia alla conclusione, noi ora ci troviamo agli albori di questo argomento e già sappiamo che il pensiero della scolastica prende forma quando dall'VIII secolo il campo della fede e quello della ragione cominciano a distanziarsi e ciascun campo definisce il proprio spazio autonomo di ricerca, i propri confini e i propri limiti. Come e chi favorisce? Ci siamo domandati questa operazione con cui ha inizio il lungo cammino del confronto tra la sfera della fede e quella della ragione. Con chi e come inizia a svilupparsi il tuttora molto attuale tema del rapporto tra fede e ragione? Ora, prima di affrontare questo argomento e di incontrare i due personaggi che in età alto medievale, uno a Oriente nell'VIII secolo e uno a Occidente nel IX secolo, hanno cominciato a trattare organicamente questo tema, dobbiamo prendere visione della cornice storica, abbiamo detto, all'interno della quale si fa strada al movimento della scolastica. E a questo proposito ci dobbiamo domandare come mai dura così poco l'unità del Sacro Romano Impero e quali sono le cause che rendono debole questa istituzione. Guardate sul punto 2 del repertorio. L'impero sorto con Carlo Magno la notte di Natale dell'anno 800 dura soltanto 87 anni, perché sono molte le cause che lo rendono debole. Tra le più importanti cause della debolezza dell'impero carolingio c'è per prima la mancanza di unità etnica e la tendenza dei vari popoli a riconquistare la propria autonomia. Questo ci è rimasto in eredità. La seconda causa di debolezza nel continente europeo riguarda il sistema di successione, che è quello della tradizione franca, cioè la divisione del regno tra i figli del monarca, cioè un sistema che porta inevitabilmente a fomentare guerre fratricide, voi capite? Ora, la terza causa di debolezza dell'impero carolingio è l'inettitudine dei successori di Carlo Magno. Cioè nessuno di questi eredita il suo ingegno, e l'ingegno di Carlo Magno è consistito soprattutto nella capacità che ha avuto di scegliere i suoi consiglieri tra le persone più capaci intellettualmente: Alcuino di York, Edinardo, Paolo Diacono, Paolino il patriarca di Aquileia, che lo hanno indirizzato a pensare che l'istituzione più utile in una società, e lui stesso soffriva, no, di essere analfabeta, sapete, abbiamo detto che Carlo Magno sapeva a malapena scrivere la sua firma, e poi leggeva un po' il latino, ma aveva sempre bisogno di qualcuno accanto che gli facesse da tutor, era l'era dei tutor. È la scuola, successori, il pallino di Carlo Magno è la scuola, perché lui avrebbe voluto essere una persona di cultura, ma non aveva molta attitudine in questo senso. Aveva un blocco, cioè, tutti gli studiosi hanno studiato questo fatto, no? Cioè come mai? Era un blocco. Si hanno dei blocchi per cui non si impara, no? A volte non si impara a leggere, sembra che i bambini non imparano a leggere, non imparano a scrivere, a volte perché hanno dei blocchi loro, e lui ce l'ha. Ed è questa, sentirsi da questo punto di vista inferiore. Però è molto saggio a scegliersi i tutori giusti, quelli che non si inchinano davanti a lui, ma quelli che lo mettono in riga, come Alcuino di York, il quale con molta determinazione discute con il re e gli fa capire determinate cose, e lui capisce che deve ascoltare, perché è giusto ascoltare. I successori di Carlo Magno non hanno avuto cura per questa istituzione, per la scuola, e infatti la scolastica poi si è sviluppata in modo autonomo, ecco il movimento della scolastica, e spesso in maniera alternativa rispetto al potere costituito. E Carlo Magno muore il 28 gennaio dell'anno 814, e quindi questo è un anno di commemorazione, ma sono molto sottotono, e viene sepolto nel Duomo di Aquisgrana, e nell'813 aveva associato nel governo dell'impero il figlio Ludovico, incoronandolo personalmente per affermare con questo atto la piena indipendenza del potere imperiale di fronte a ogni pretesa investitura da parte della Chiesa di Roma, anche se poi nell'816 Ludovico chiamerà Papa Stefano IV in Francia, a Reims, e si farà ungere col sacro crisma insieme alla moglie Irmingarda, perché lui era molto religioso, forse molto superstizioso. Ludovico, detto il Pio, tutti l'avete sentito nominare, o anche il Bonario, è vittima della sua debolezza, degli scrupoli religiosi, soprattutto dell'avidità dei suoi figli, Lotario, Carlo il Calvo e Ludovico il Germanico, i quali, dopo essersi combattuti con veemenza, decidono di accordarsi e di dividere l'impero carolingio. E quindi con il trattato di Verdun del 846 il Sacro Romano Impero perde la sua unità e nascono tre regni: il Regno di Francia, affidato a Carlo il Calvo, il Regno di Germania, affidato a Ludovico il Germanico, e il Regno d'Italia, affidato, quello che contava meno, affidato a Lotario. Dobbiamo registrare il fatto che lo Stato carolingio trova l'unità ancora una volta, ma solo per 9 anni, dall'879 all'888, nelle mani di Carlo il Grosso, ma di fatto l'autorità imperiale è ormai decaduta, perché cosa sta succedendo? Beh, l'abbiamo già detto la scorsa settimana, sta aumentando la potenza dei grandi signori feudali, dei feudatari, e questo succede perché nell'877, con il celebre capitolare di Chiercy, Carlo il Calvo, che regnava sulla Francia, aveva concesso che i feudi maggiori Dopo sedimenti vitalizi, per cui quando moriva il conte o il marchese era l'imperatore che lo sostituiva, con qualchedun altro che riteneva lui, e diventano invece proprietà ereditarie. E alla morte del feudatario, quindi passano nelle mani del suo figlio primogenito, e voi capite che i feudi diventano dei piccoli re. E l'appellativo di conte e di marchese in questo momento, attenzione, col capitolare di Quercy, diventa così un autentico titolo nobiliare. Prima era soltanto un titolo istituzionale che veniva dato per gestire, no? Un pezzo di terra. Ora diventa un titolo nobiliare, costoro, i conti e i marchesi cominciano a desiderare di rendersi sempre più autonomi dal potere del sovrano, per diventare, invece che dei funzionari, dei veri e propri principi. Quindi vedete, l'impero cambia pelle. Nell'888 questi principi approfittano dell'inettitudine, della codardia di Carlo il Grosso e lo depongono. E questo atto porta al definitivo smembramento dell'impero e nascono 5 grandi regni: di Germania, di Francia, d'Italia, di Borgogna e di Provenza, e un certo numero di piccoli regni minori, i cui sovrani vengono eletti dai conti e dai marchesi, che sono diventati ormai veri padroni del potere, e ognuno di questi re pretenderebbe di essere riconosciuto imperatore, anche perché qualcuno di questi piccoli regni ha eserciti molto forti. Dagli altri monarchi o dal Papa riconosciuti imperatori, e imperatori di un impero che nei fatti per il momento non esiste più. Poi ci saranno altri tentativi di unità. Guardate, la stessa cosa che succede qui, in questo momento succede anche lontano da qui nell'estremo oriente, succede in Cina, la stessa cosa. Nell'impero cinese succede la stessa cosa, perché nella testa abbiamo tutti apparteniamo tutti all'Homo sapiens sapiens, colori di pelle diversa, nella zucca abbiamo tutti le stesse cose, per cui anche lì vengono fatte le stesse operazioni, quindi il potere. Ora, questo ricordo che si potrebbe fare una campagna di alfabetizzazione internazionale, che si dovrebbe fare, all'UNESCO qualcuno lo dice, ma poi... Ora, questo frazionamento politico, accompagnato da continui tentativi per ristabilire l'unità dell'impero, comporta una situazione di permanente conflittualità tra i feudatari, che non favorisce lo sviluppo di una coscienza europea. E di fatti noi questa eredità ce la portiamo dietro. Oggi ne constatiamo in questa eredità come arriva da lontano, è che pensiamo che questi siano fenomeni, quelli che succedono ora, no? Di anti-europeismo, ma partono da lontano, ci sono. La mentalità continua ad essere quella, perché non c'è una crescita culturale, sono crescite tecnologiche, eccetera, ma non c'è una crescita culturale. Il frazionamento ha iniziato con il capitolare di Quercy, e oggi quella che era la città di Quercy, guardate, l'antica capitale dei Merovingi e poi dei Carolingi, quindi una città importante, oggi è Quercy. È una minuscola località di circa 480 abitanti che si chiama Quercy, si trova in Francia nel dipartimento dell'Aisne, nella vallata del fiume Oise, a est di Noyon. Quindi, utilizzando una guida della Francia, navigando in rete, fate un'escursione a Quercy, e qualcosa resta, se non altro la sua posizione geografica, di un glorioso passato qui, perché... E quindi buon viaggio, andate a mettere gli occhi su questi siti, perché sono siti importanti. E ora dobbiamo domandarci con chi ha inizio il movimento della scolastica. Tradizionalmente, guardate, secondo la storia della filosofia, il personaggio che viene considerato il primo dei pensatori scolastici è un intellettuale che si chiama Giovanni Duns, nella sua lingua, Giovanni Scotto Eriugena. E il primo impatto con questa persona riguarda l'enigma legato ai suoi nomi, che a sua volta rimanda la questione non risolta del suo luogo di nascita. Guardate sul punto 3 del repertorio. Fra le tante questioni non risolte della storia della filosofia c'è anche quella che riguarda i nomi, i toponimi, i nomi derivanti da un luogo, di Giovanni Scotto Eriugena. Infatti c'è una corrente di pensiero che ritiene si chiami Scotto perché sarebbe nato in Scozia, ma c'è pure una seconda corrente di pensiero che sostiene si chiami Eriugena, cioè dalla forma celtica Eriu, che significa Irlanda, perché sarebbe nato in Irlanda. Ora, l'enigma del luogo di nascita di questa persona, anche se c'è una tesi predominante, rimane irrisolto, e così a scanso di equivoci i due nomi, Scotto ed Eriugena, se li porta e se li porterà per sempre con sé, questo Giovanni o Duns. E Giovanni Scotto Eriugena è nato o in Scozia o in Irlanda intorno all'810. Di sicuro sappiamo che si trovava in Irlanda, ed è per questo motivo che la tesi che sia nato in Irlanda è la più accreditata. Si trovava in Irlanda quando i danesi, con il loro esercito, hanno invaso questa terra, e quindi lui è stato costretto nell'846 o 847 a fuggire in Francia, dove viene accolto da Carlo il Calvo, no? Uno dei tre figli di Ludovico il Pio, uno dei nipoti di Carlo Magno, che è, per le sue competenze intellettuali, Giovanni Scotto Eriugena, viene assunto a corte come magister e poco dopo viene nominato direttore della scuola palatina. Ora, sappiamo che Giovanni Scotto Eriugena è influenzato nei suoi studi da un'opera frutto del clima culturale che è maturato in Oriente. Guardate, c'è una rete comunicativa tra Oriente ed Occidente che passa soprattutto per i percorsi aperti dagli arabi in espansione dal Medio Oriente fino alla penisola iberica, no? L'espansione araba, e beh, da questo punto di vista è molto utile, cioè apre delle piste, dei canali di comunicazione tra l'Oriente e l'Occidente, no? Tutti gli oggetti, le idee, le parole chiave passano per le piste del Maghreb, quindi dal Medio Oriente, dall'Oriente arrivano nella penisola iberica e quindi al confine con il Sacro Romano Impero. E questo è un elemento determinante per la storia della nostra cultura. Perché in Oriente, anche per lo stimolo delle dispute teologiche, che noi le conosciamo bene, no? Il pensiero ha mantenuto un forte vigore speculativo, presente in particolare nell'opera, della quale abbiamo studiato a metà dicembre scorso forma e contenuti, intitolata appunto Dionigio Areopagita. Ve l'ho detto che il Dionigio Areopagita, no, è un'opera che noi continueremo ad incontrare perché è fondamentale, no, per lo sviluppo della storia del pensiero in questo momento storico, e che ha la prerogativa di aver contaminato la dottrina del cristianesimo con la filosofia neoplatonica e aristotelica. L'autore del Dionigio Areopagita, lo scolasta neoplatonico Procolo di Costantinopoli, che la compone restando anonimo e costruendo una delle più significative imposture letterarie della storia del pensiero, come sapete, come sappiamo, pone l'importante questione se si possano fare con la ragione delle ipotesi per indagare il territorio della fede, e a questo proposito perfeziona l'esercizio dell'intuizione, cioè l'arte dell'inconoscenza, no? E nei quattro trattati del Dionigio Areopagita, intitolati teologia mistica, ricordate, gerarchia celeste, gerarchia ecclesiastica, nomi divini, emergono tre temi fondamentali: la via per conoscere Dio, le caratteristiche delle cose create e il movimento per ascendere a Dio. E i testi del Dionigio Areopagita, avendo avuto un grande successo, circolano nella diaspora degli eremi, dei padri del deserto, dei monasteri siriani, dove prima che arrivi l'ondata dell'Islam serve lo studio diretto delle opere di Platone e di Aristotele, che erano giunte in Persia, in Siria, ricordate, no? Dopo che Giustiniano aveva fatto chiudere nel 529 la scuola di Atene, e che erano state tradotte in lingua siriaca tutte queste opere. Quando greche, della cultura greca, la statua di Atena, per dirla con quella metafora che conosciamo, quando gli arabi si insediano in Siria dal 636, hanno cura di non distruggere questo patrimonio di ricerche, ma anzi sono curiosi di prendere contatto con la filosofia greca, con i dialoghi di Platone e soprattutto con la fisica e la metafisica di Aristotele, tradotte in siriaco, lingua affine all'arabo, e conservate nei monasteri. E Aristotele diventa il filosofo per eccellenza del mondo arabo-islamico. Tutta una serie di affermazioni aristoteliche collimano, sembrano collimare con la letteratura del Corano, e questo ce lo spiegherà meglio nel viaggio del prossimo anno Averroè, oltre ad Avicenna. E nel nostro prossimo viaggio sul territorio della scolastica nel cuore del Medioevo studieremo come il risveglio filosofico delle università occidentali nel secolo XIII avverrà proprio attorno al corpus dell'Aristotele arabo, preservato e divulgato a suo tempo dal diligente lavoro compiuto dai monaci siriaci. Ora, tra questi studiosi, traduttori e divulgatori, emerge un personaggio la cui opera influenza la riflessione di Giovanni Scotto e Eriugena. Chi è questo personaggio? Questo personaggio è un altro Giovanni, si chiama Giovanni Damasceno, Giovanni di Damasco, 640-750 circa, il quale è nato a Damasco in una famiglia araba di fede cristiana ed è conosciuto anche con il nome di Yuhanna ibn Sariyun, nipote di Mansur. E Mansur è il nome arabo di suo nonno, che è stato un funzionario dell'impero bizantino, un cristiano, al quale è toccato il compito di firmare la resa di Damasco assediata dagli arabi omayyadi. E il califfo Abi Sufyan ha lasciato in piedi l'amministrazione bizantina e ha nominato emiro, cioè responsabile dell'organizzazione governativa, sapete già che ruolo hanno gli emiri, ha nominato emiro Mansur, il nonno di Giovanni, riconoscendo la sua onestà e competenza e soprattutto dicendo: vabbè, stai già governando, perché c'hai una, effettivamente hai tutto in mano il governo di questo luogo, di Damasco, di tutta questa retroterra, perché dobbiamo sostituirti con qualcuno che non sa bene le cose, quindi governa tu. E lo stesso Giovanni Damasceno, qualche anno dopo, è diventato responsabile delle finanze locali e il rappresentante dei cristiani di Damasco, i quali godevano, in quanto nazione cristiana, di autonomia religiosa e culturale. E a questo proposito, Giovanni Damasceno, uno spirito libero e coraggioso, ha dato prova di grande determinazione, soprattutto quando ha difeso le immagini sacre, le icone, contro la furia degli iconoclasti bizantini da una parte, che le volevano distruggere, e contro il divieto dell'Islam di adorare le immagini dall'altra. E gli arabi hanno accettato che i cristiani di Damasco esponessero nei loro luoghi di culto le immagini sacre, le icone, perché Giovanni Damasceno ha saputo dare un significato teologico ad una pratica liturgica della quale anche gli islamici potessero essere rispettosi. Scrive Giovanni Damasceno, seguite che cosa scrive, facendo bene attenzione a non tirare in ballo il tema della crocifissione di Gesù che gli islamici non potevano sopportare, non potevano sopportare l'idea che quel grande personaggio che è Gesù, che sta seduto alla destra di Dio, no? Fosse stato crocifisso, fosse morto, è andato direttamente in cielo, no? Quindi c'è questa terribile questione che non sopportano. E il tema del sacrificio poi va bene, divinatorio, no, di Gesù. La vera icona, seguite che cosa scrive, è Gesù Cristo, in quanto nel suo corpo trasfigurato l'invisibile si fa visibile a noi nella carne e nel sangue. E io non venero la materia, ma io venero il creatore della materia, che per me è divenuto materia e che mi salverà per mezzo della materia. In Gesù Cristo, in quanto parola divina che ha assunto la natura umana, Dio è dunque rappresentabile. E vedete, su questa riflessione di Giovanni Damasceno si è sviluppato il culto delle icone, no? Dal Medio Oriente fino alla Russia, tuttora il culto delle icone rimane, perché quella è la materia, l'icona è l'esempio materiale della trasfigurazione di Gesù, che è naturalmente l'immagine, la metafora della risurrezione. Da vecchio Giovanni Damasceno si è ritirato nel monastero di Marsappa, nei pressi di Betlemme, no? C'è stato anche il Papa recentemente da quelle parti, prendendo spunto non dal nostro percorso ma da quello di Paolo VI di 50 anni fa, e lì è morto ultracentenario, intorno al 750, secondo la tradizione il 4 dicembre 749. Guardate, in rete e anche su una guida di Israele che trovate in biblioteca potete cercare Marsappa Monastero, trovate le immagini e le informazioni su questo luogo molto suggestivo, che custodisce in una grotta la tomba di Giovanni Damasceno. Quindi buon viaggio. Giovanni Damasceno viene considerato l'ultimo padre della Chiesa ed è un personaggio importante nella storia del pensiero umano, perché la sua opera principale, che avrebbe finito di scrivere all'età di 100 anni, intitolata Pege Nioseos, fonte della conoscenza, ha posto le basi per la fase iniziale della scolastica. Quali sono i temi che sviluppa l'opera di Giovanni Damasceno? Guardate sul punto 4 del repertorio. L'opera di Giovanni Damasceno, intitolata Fonte della conoscenza, ha posto le basi per la fase iniziale della scolastica. Quest'opera, nella sua prima parte, tratta dell'importanza della dialettica secondo il pensiero di Aristotele, le categorie, e secondo Porfirio, l'Isagoge di Porfirio, che è un commento alle categorie di Aristotele. Nella seconda parte descrive il pensiero di 100 eresie, tra le quali c'è anche, pensate quante correnti ci sono nel cristianesimo, 100 correnti diverse, eresia vuol dire scelta, quindi 100 scelte diverse, tra le quali c'è anche l'Islam, considerato come un'eresia cristiana. Ecco da dove parte questa idea che Dante traduce in versi, come abbiamo studiato qualche settimana fa ad aprile, no? Nella terza parte lo scrittore riflette sul fatto che le affermazioni dogmatiche, i testi dei dogmi, si costruiscono con la ragione. Attenzione, dice Giovanni Damasceno, quando noi costruiamo un dogma, noi scriviamo un testo, e questo testo lo scriviamo con la nostra lingua, con il nostro alfabeto, lo scriviamo col nostro intelletto, con la nostra ragione. E quindi la fede e la ragione non possono ostacolarsi, ma stanno in un rapporto dialettico. E la dialettica è per Giovanni Damasceno, come nella migliore tradizione aristotelica, non un sapere, ma uno strumento del sapere. Cioè, dialettica non è avere la testa ben piena di parole, ma è saper usare bene le parole per avere una testa ben fatta. E quindi per saper anche scrivere le regole, i dogmi. Quindi Giovanni Damasceno si pone in modo consapevole il problema dei rapporti tra la filosofia e la teologia, assumendo una posizione che introduce il pensiero della scolastica e anticipa persino la tesi sostenuta con forte determinazione, ce ne accorgeremo nel prossimo viaggio, da Tommaso d'Aquino, che la filosofia è sì ancella della teologia, ma possiede principi e metodi propri che conducono a conclusioni non contrarie ma preliminari a quelle della teologia. Ora, Giovanni Damasceno sviluppa, su base aristotelica, le prove razionali dell'esistenza di Dio. È necessaria l'esistenza di un motore immobile, di un atto puro, che, dal quale tutto inizia, scriveva Aristotele, affermando però che la ragione deve arrestarsi impotente dinanzi al problema dell'essenza divina. Come si fa ad avere la conoscenza della forma e della natura di Dio? E su questo tema Giovanni Damasceno si ricollega al concetto della inconoscenza descritto nel Dionigi Areopagita, cioè Dio non lo si conosce ma lo si avverte. E anche questo però lo dico con la ragione, e allora posso ragionarci sopra questo concetto. Particolarmente profondo e fecondo, ricco di pathos esistenzialistico, così possiamo dire, è poi il discorso che Giovanni Damasceno articola sui rapporti tra l'essenza e l'esistenza umana. Cioè, un tema su cui i pensatori della scolastica rifletteranno costantemente. Attenzione, se la persona umana riflette con un afflato modernissimo, Giovanni Damasceno, stato ripreso poi dall'esistenzialismo contemporaneo anche, se la persona umana fosse davvero convinta e consapevole della sua essenza a immagine di Dio, ma questa è un'ipotesi che facciamo, vivrebbe in modo meno traumatico la sua tendenza ad esistere, farebbe più affidamento sulla sua essenza piuttosto che sulla sua esistenza. Cioè, in pratica si tende ad esistere più che ad essere, no? No, si tende a tirare a campare più che a riflettere sui temi esistenziali, no? Si tende ad esistere più che a essere, e quindi si fanno mille compromessi. Ed è per questo che la tendenza ad esistere, dice Giovanni, genera l'angoscia, e l'angoscia, scrive, è la paura della caduta dell'esistenza. Attenzione, perché useranno la stessa formula, rifletteranno su questa formula gli esistenzialisti contemporanei del Novecento, studieremo a suo tempo. La paura della, noi viviamo con la paura della caduta dell'esistenza, e paura da cui ci si salverebbe, scrive Giovanni Damasceno, avvicinandosi il più possibile a Dio o all'intelletto universale, direbbe in modo laico Aristotele, no? Perché già Aristotele aveva introdotto questo ragionamento. Qui poi ognuno deve scegliere come crede, ma in cui in Dio e nell'intelletto universale, che è il grande serbatoio delle conoscenze, in cui essenza ed esistenza coincidono. E guardate, facciamo un esercizio di carattere empirico che arriva da un personaggio femminile della scolastica medievale che incontreremo nel viaggio del prossimo anno, la quale stava in convento ma stava anche in laboratorio, che tuttavia ci invita a riflettere. Qual è un profumo? Siamo in una stagione in cui nell'aria ci sono moltissimi profumi, perlomeno voi che state qui in campagna li potete sentire meglio. Qual è un profumo che favorisce il vostro rapporto con l'essenza, cioè che solleva il vostro spirito? No, ci sarà un profumo, no? Di gelsomini in questo momento, no? Cioè, e qual è un sapore che favorisce la vostra relazione con l'esistenza, cioè che soddisfa le vostre papille gustative? Bene, ragionateci, vedete, bastano poche parole per rispondere, scrivete. La storia del pensiero umano passa attraverso i sensi anche, naturalmente. Ebbene, l'opera intitolata Fonte della conoscenza, e la fonte della conoscenza viene anche dai sensi, quindi dai profumi, quindi dai sapori. L'opera Fonte della conoscenza di Giovanni Damasceno ha contribuito in modo fondamentale alla formazione intellettuale di Giovanni Scotto e Oriutena. Il testo di Fonte della conoscenza di Giovanni Damasceno, scritto in greco e subito tradotto in siriaco, ha già più di un secolo di vita quando arriva sotto gli occhi di Giovanni Scotto e Rugena e degli intellettuali occidentali, e ci arriva attraverso la via araba della penisola iberica, una linea di comunicazione che non smetterà mai di funzionare in età medievale. Fonte della conoscenza di Giovanni Damasceno è un'opera che viene apprezzata dai sapienti arabi che la portano in giro, perché contiene molte citazioni di carattere aristotelico e altrettanti riferimenti provenienti dal Dionigi Areopagita. E la teologia del Dionigi Areopagita, Dio è uno in tre persone, quindi il monoteismo è fondamentale, no? È garantito. Spesso ripresa questa formula da Giovanni Damasceno, incuriosisce molto gli intellettuali islamici, perché presenta un Dio che è un essere ineffabile, che sta al di là di tutte le determinazioni, e queste sono le caratteristiche di Allah. E adesso, prima di occuparci del pensiero di Giovanni Scotto e Rugena, che costituisce secondo la tradizione il primo passo sul territorio della scolastica, visto che abbiamo ancora a che fare con il Dionigi Areopagita e che quest'opera, essendo il frutto di una significativa impostura letteraria, piace molto a Don Giuseppe Vella, che ha architettato un'impostura simile, leggiamo ancora alcune pagine dal romanzo Consiglio d'Egitto di Leonardo Sciascia. Siamo nel salotto di un palazzo signorile di Palermo, punto di incontro delle persone autorevoli della città. C'è un gruppo di nobili reazionari, sostenitori della disuguaglianza fra gli uomini, che denigrano il viceré Caracciolo perché ridimensiona i loro privilegi feudali. C'è l'avvocato di Blasi, che invece coltiva simpatie giacobine, legge d'Alembert, e simpatizza per la rivoluzione francese. Vedete, ci sono i vari personaggi del momento. C'è il poeta Giovanni Meli, che ha il dono dell'ironia e della provocazione, e naturalmente c'è l'arcivescovo Monsignor Alfonso Aironti, mecenate degli studi orientalistici, accompagnato ormai da Don Giuseppe Vella, che anche lui ha cominciato a frequentare l'alta società per quello che deve fare, che sta facendo, che incaricato dal Monsignore ha cominciato a tradurre uno dei codici arabi conservato nel monastero di San Martino. Una semplice vita del profeta che Vella è riuscito a far passare, come ben sapete, per un importante documento politico. Ma lo studioso Don Rosario Gregorio ha cominciato a sospettare che Don Vella conosca davvero l'arabo. Difatti l'abate non conosce bene la lingua araba, tuttavia sta architettando segretamente e con ingegno la sua impostura letteraria. E lui passa da persona che, insomma, non è particolarmente colto, non ci tiene a farlo sapere. In realtà, invece, lui ha delle capacità da erudito, anche molto pratiche, è un artigiano dell'erudizione, Don Giuseppe Vella, e questo mette in pratica. Leggiamo, entriamo in questo salotto dove si conversa e si giuoca, con la U, si giuoca, e dove ci sono diverse correnti di pensiero e diverse dame che sembrano non pensare. Il marchese ha i denti avvelenato contro il viceré, spiegò Monsignor Airosi a Don Giuseppe Vella, che gli stava accanto. Figuratevi chi ha ricevuto intimazione di non usare più certi titoli: primo conte in Italia, primo signore nell'una e nell'altra Sicilia, principe del Sacro Romano Impero. Vedete, continuava ad essere, poi continuerà fino al 1914 ad esserci l'impero, ad esserci gli imperi, ma questi imperi erano poi qualcosa di molto diverso da quello, dal modello con cui erano nati, impero, il Sacro Romano Impero, ma continuavano i titoli in questo senso. E si può continuare a vivere senza questi titoli? Giovanni Meli, che pareva mezzo addormentato nella poltrona, si svegliò alla frizzante auretta della maldicenza con faccia compassionevole, come effettivamente partecipando ai guai del principe di Cattolica, disse: e quel povero principe ottiene da Napoli 6 mesi di dilazione a pagare i creditori, e lo signore, il viceré, vuole che paghi subito. Che tempi! Abbassò le palpebre sull'arco di irisione negli occhi, le riaprì a uno sguardo di innocenza, senza dire di quel povero principe di Pietraperzia che se ne sta a Castellammare per niente, proprio per niente, che è niente. Ha solo dato ospitalità degli assassini, il povero principe, e quando mai per una cosa simile un nobile finito in carcere? Caso inaudito, disse Don Vincenzo di Pietro, che passando aveva colto l'ultima frase, severo, indignato. I nobili, il sale della terra di Sicilia, disse Giovanni Meli. Potete ben dirlo, disse Don Gaspare Palermo. Il privilegio, la libertà della Sicilia, incalzò Don Vincenzo. Quale libertà? Domandò l'avvocato di Blasi. Quella che voi intendete, no di certo, rispose secco Don Gaspare. L'ineguaglianza, beffò Don Vincenzo, e mutando voce a caricatura, la disuguaglianza degli uomini ripugna alla ragione sufficiente. La ragione sufficiente, cose da pazzi. L'avvocato di Blasi si mantenne calmo. Il richiamo ad un suo saggio pubblicato 5 anni avanti lo feriva per il modo incivile, per il tono beffardo, e poi perché di quel saggio non faceva più molta stima, riteneva di aver sbagliato a pubblicarlo: approssimativo, inadeguato, persino ingenuo. Voi forse trovate più conveniente la dissertazione di Don Antonino Pepi sulla inegualità naturale degli uomini, disse con lieve ironia. Se Don Antonino Pepi ha scritto che gli uomini non sono uguali, sono d'accordo con lui, ma a dirla tra noi, io di tutti questi saggi, di tutte queste dissertazioni, me ne pulisco il fondamento. E fate benissimo, gridò il Meli, con tale entusiasmo che Don Vincenzo ne restò perplesso, diffidente. Ci doveva pure essere in quell'entusiasmo il nascosto pungiglione, l'aculeo avvelenato. Fa tutta una fetta la gente che imbratta carta. Per fortuna era già l'ora di far tavolino, cioè del giuoco. Sciamarono tutti verso le sale dove i camerieri avevano già apparecchiato. Don Gaspare e Don Vincenzo se ne andarono. Don Rosario Gregorio, disse il Meli, trasferendo ad altro argomento la sua vocazione a suscitare bizzarramente le reazioni del prossimo, va dicendo cose dell'altro mondo, che non sapete una parola di arabo, che il contenuto del codice di San Martino voi lo state inventando di sana pianta. diceva al Vella, che ebbe subito un voto di sorpresa, ma poi con freddezza, e perché non le viene a dire a me queste cose? Lo farei persuaso che si sbaglia, e poi avrei tanto bisogno del suo aiuto, della sua dottrina. Invece di dilacerarci con il mal dire, potremmo lavorare assieme, assieme concorrere a quest'opera che Dio solo sa quanta fatica mi costa, quanta angustia. Le ultime parole mi si ruppero patetiche, lacrimose. Vedete come mansueto il nostro fracappellano disse al Merimo, signor Airoldi, un uomo d'oro, paziente, umile. Il Vella si alzò. Perfettamente riusciva a dare alla collera l'apparenza della virtù offesa, del rassegnato martirio. Se vostra eccellenza permette, vorrei variare un po' la mente. Andate, andate, con premura lo esortò monsignore. Don Giuseppe si avviò verso le sale dove si giuocava. Gli piaceva veder scorrere nel gioco il denaro, veder scattare da una carta, da un numero, il colpo della sorte, osservare le reazioni diverse di quei galantuomini, di quelle dame. Vero è che era considerato indelicato l'assistere al gioco senza in nulla parteciparvi, ma per un prete, cui reddito e convenienza impedivano di far tavolino, si faceva strappo alla regola, e Don Giuseppe passava da un tavolino all'altro, soffermandosi dove più accanito era il gioco. C'era poi un gioco che gli dava particolarmente emozione, il Biribissi si chiamava, e al vincitore dava per 64 volte la posta, proibitissimo, si capisce, il che dava ai giocatori in più il gusto del dispetto all'intrusa, sempre intrusa, autorità. Su una sola carta, un solo numero, a volte, si dissolveva un feudo. Don Giuseppe, che non mancava di immaginazione, vedeva su quella carta, su quel numero, vivida, affiorare la piccola mappa del feudo, la campagna vera, dura, concreta di Rettici, senza Idilio, senza Arcadia, e qualcuno di quei signori non ne aveva addirittura più feudi da puntare sulle carte, e metteva nel gioco la carrozza che lo aspettava nel cortile, o un cameriere che aveva particolare abilità a pettinare. Persone segnate, persone destinate a perdere, la malasorte come una serpe, da prima scorreva da un giocatore all'altro, poi veniva ad annodarsi a loro e per tutta la serata più non li lasciava. E c'erano le donne, giocavano distratte, senza passione, quasi mai al di là del contante, onde, scudi, ducati d'argento. Nel sentimento di Don Giuseppe l'argento era come la qualità, l'essenza di quel mondo femminile, voce, riso, musica, corposa e illusoria essenza, specchio ed eco, che confusamente ne sentiva il fascino, confusamente desiderio e rispetto, malizia e castità li si agitavano dentro, ma senza dramma, quietamente, appagandosi nell'occhio. E mentre l'occhio di Don Giuseppe godeva, placata la collera, di tutta la grazia di Dio sparsa in once d'argento e nidi di seni, monsignor Airoldi diceva al Meli e al Di Blasi: lo vedete com'è, un uomo che si commuove facilmente, impressionabile, apprensivo e particolarmente sensibile agli apprezzamenti del Gregorio, uomo di cui ammira profondamente la scienza oltre che l'intelligenza, e non riesce a capire il perché di un simile atteggiamento, e nemmeno io per la verità ci riesco, un atteggiamento astioso, meschino. Ne sono turbato anch'io, lo confesso, che almeno per rispetto a me dovrebbe, se non tacere, essere più cauto. Vostra eccellenza trova del tutto infondati i sospetti del Gregorio? Domandò Di Blasi. Del tutto, mio caro, del tutto. E lascio considerare a voi. Ci troviamo di fronte ad un uomo senza cultura, sprovveduto. Si voltò al Meli. Voi ce lo conoscete bene, potete dirlo. Ritenete che Giuseppe Vella abbia conoscenza di lettere, di storia? Una bestia, abbondò il Meli. E dunque, come può un uomo simile costruire dal niente tutto un periodo di storia che, bene o male, io sono in grado di verificare? Come può un uomo simile tramare un imbroglio che sarebbe difficoltosissimo allo stesso Gregorio? Credete a me, Vella l'arabo lo conosce, e vi dico di più, conosce soltanto l'arabo. Nel vostro volgare, nel nostro volgare, non è nemmeno capace di mettere su una lettera. Ma invece lui sta facendo un'operazione di cui nessuno per ora si è accorto, se non questo Gregorio che sospetta. E adesso dobbiamo occuparci del pensiero contenuto nell'opera di Giovanni Scotto di Origina, che costituisce, secondo la tradizione, il primo passo sul territorio della scolastica. Dobbiamo aver pazienza, perché qui entra, quando si entra nella scolastica, il sentiero comincia a salire, siamo in salita, ma mi sa che siamo in salita anche al Giro d'Italia, quindi siamo anche noi. Guardate sul punto 5 del repertorio, la singolarità di Giovanni Scotto e Ryugena dipende prima di tutto dalla sua formazione. Conosce bene il greco, attenzione, dopo di lui nessuno lo parlerà più così correttamente in Occidente fino al XIII secolo, tanto da poter tradurre in latino il testo della Fonte della Conoscenza di Giovanni Damasceno e il testo del Dionigio Areopagita. Ora, e quindi vedete che il testo del Dionigio Areopagita quindi si avvicina anche a Dante in questo modo, no? Sebbene passino gli anni. Ecco come si avvicinano le opere poi a una loro utilizzazione. Nel tradurre queste due opere, ricche di citazioni provenienti dai dialoghi di Platone, dalla Metafisica di Aristotele, dalla Enea di Plotino e dall'Isagoge di Porfirio, Giovanni Scotto e Ryugena eredita il gusto e l'ardimento delle grandi sintesi sistematiche fatte dai filosofi greci e dai padri della Chiesa. Tra l'862 e l'866 Giovanni Scotto e Ryugena scrive la sua opera principale, intitolata De divisione nature, la divisione della natura. E quest'opera è, attenzione, una descrizione sistematica dell'universo, come lo si vedeva in quel momento. Ma guardate, l'immagine che ne è stata costruita è così forte che tuttora ce l'abbiamo in testa anche noi, l'universo così costruito, a partire dall'intuizione, cioè mutuata dal pensiero neoplatonico contenuto nel Dionigio Areopagita, del duplice movimento del cosmo, discendente ed ascendente, il cui punto di partenza e di arrivo è Dio, secondo l'idea che tutto è emanato dall'uno e tutto ritorna all'uno, quindi tutto parte da Dio e tutto ritorna a Dio. Quindi vedete che dal neoplatonismo si va a costruire poi un'opera in linea o quasi con la dottrina cristiana, perché Giovanni Scotto e Ryugena era un po' eretico secondo le autorità. Per Giovanni Scotto e Ryugena la fede e la ragione, in quanto emanano da un'unica fonte che è Dio, non possono mai ostacolarsi l'una con l'altra, ma in realtà si rafforzano a vicenda, perché l'autorità della fede conferma la ragione e a sua volta la facoltà della ragione chiarisce il contenuto della fede e di conseguenza ragiona Giovanni. Il primo posto allora aspetta la ragione. E al contrario della fede, la ragione ha la possibilità di basarsi su se stessa ed è conscia del proprio perimetro e dei propri limiti. La fede è. Ora, questa riflessione sul rapporto tra fede e ragione, con il piatto della bilancia che pende, sebbene appena un po', dalla parte della ragione, costituisce il primo passo sul territorio della scolastica. Ora, da questa riflessione dipende il fatto che la filosofia e la teologia, la ragione e la fede, si intrecciano nel disegnare il quadro dinamico dell'universo e interagiscono in modo che tocchi alla fede, com'è nell'insegnamento dei padri apostolici e apologisti, aprire il varco alla vera conoscenza. E secondo la visione dei padri la scrittura e la natura sono i due oggetti in cui si manifesta la stessa verità eterna, con perfetta consonanza. Ma poi però, precisa Giovanni Scotto Eriugena, tocca la ragione però leggere la natura. E per quanto riguarda la scrittura, siccome, attenzione, le sue pagine contengono molti significati, visto che i padri della Chiesa offrono diverse interpretazioni della scrittura, bisogna scegliere. E scegliere, afferma Giovanni Scotto, è ancora un esercizio che dipende dal ragionare. E quindi è evidente che il primo posto nel disegnare il quadro dinamico dell'universo spetta comunque alla ragione. Questo modo di considerare, vedete, in senso dialettico, il rapporto tra la fede e la ragione diventa un metodo di lavoro con il quale Giovanni Scotto Eriugena descrive nel testo della sua opera principale, De divisione nature, la forma dell'universo. E vedete, la natura, quale aspetto della natura, la montagna, la collina, la pianura, il lago, il fiume, il mare, il deserto, quale altro aspetto risulta più evocativo per voi? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Beh, per rispondere bisogna usare la ragione. E poi... però siccome queste cose ci piacciono tutte, direbbe Giovanni Damasceno, per poi alla fine con un atto di fede scelgo il mare piuttosto che la montagna, ma è un atto di fede, ma è con la ragione però che faccio questo atto di fede. E ora leggiamo un frammento tratto dal De divisione nature di Giovanni Scotto Eriugena sul rapporto emblematico tra fede e ragione. Se noi apriamo bene i nostri occhi e ci guardiamo intorno, vediamo un mondo che cresce, che si sviluppa, che ci parla e che stimola la nostra riflessione. E dobbiamo per forza ammettere che c'è stato qualcuno che ne ha provocato l'origine. E noi, seguendo l'autorità dei venerabili padri, siamo chiamati a credere che questo qualcuno è Dio. E Dio è tutto quello che ci circonda. Dio è l'acqua, l'aria, la terra, il fuoco, le stelle, il sole, il vento e il leone. Qui ci si rifà al ruggito del Signore dell'Antico Testamento. Ma è anche la verità, la bontà, l'essenza, la luce e la giustizia. Questo non significa che dobbiamo sopravvalutare la natura e trascurare la fede, ma significa che dobbiamo fare appello anche alla natura perché ci sostenga nel coltivare la nostra fede. Dobbiamo prendere atto che senza la ragione la fede è lenta e senza la fede la ragione è vuota. La fede è senza dubbio la massima virtù che esiste al mondo. Tuttavia è in virtù della ragione che possiamo fare questa affermazione. E questo, vedete, è un ragionamento tipicamente scolastico. Questo modo di considerare in senso dialettico il rapporto tra la fede e la ragione diventa il metodo di lavoro con il quale Scotto Eriugena descrive, nella sua opera La divisione della natura, la forma dell'universo. Giovanni Scotto Eriugena distingue la natura in quattro specie, cioè ci sono quattro tipi di natura, e il quadro che costruisce diventa il primo compendio, il primo prodotto intellettuale del movimento della scolastica, perché il modo con cui Giovanni Scotto Eriugena descrive l'universo comincia ad essere studiato, discusso e commentato in molte scuole. Come si configura questo quadro? Un quadro che tutt'oggi continua a condizionare il nostro modo di guardare l'universo. Guardate sul punto 6 del repertorio. Giovanni Scotto Eriugena, nell'opera intitolata De divisione nature, distingue quattro nature diverse. La prima è la chiama la natura che crea e non è creata, cioè Dio, che è insieme essere e non essere, in quanto, come insegna Dionigi Areopagita, egli, l'uno, è al di là delle categorie. E per esprimere questo al di là, Scoto e Rugena usa il termine latino super, attenzione, per cui Dio diventa il super essenziale. Il termine latino super diventa quindi un concetto filosofico, il primo concetto di carattere scolastico, e noi abbiamo continuato ad usarlo, super. Difatti si pensa, quando si dice super si pensa a qualche cosa di molto contesto, molto moderno, di molto proiettato nel futuro. Attenzione, è il primo concetto della scolastica. Scoto e Rugina sviluppa per un verso, vedete, la teologia negativa, e scrive, parafrasando Dionigio Areopagita, che Dio non sa nemmeno che cosa egli sia, perché egli, come l'uno, non è nessuna cosa, nessun quid, è un puro non essere. Ma Scoto e Rugena sente anche l'esigenza, dettata dalla ragione, di impostare in senso positivo la riflessione teologica, per cui secondo lui, e questo è un altro passo sul territorio della scolastica, gli attributi, gli accidenti con cui si designano le creature derivanti dall'idea di bontà, di giustizia, di bellezza, possono essere usati per parlare della natura di Dio, a condizione che siano elevati al massimo del loro significato, applicando loro appunto il suffisso super. Quindi è chiaro che se noi possiamo essere bontà, giustizia, bellezza, Dio sarà super bontà, super giustizia, super bellezza. E per designare chi e che cosa avete utilizzato e utilizzate il suffisso super, scrivete quattro super righe a proposito. Guardate, io ho fatto il mio compito e mi è venuto in mente, un personaggio che ha rilanciato Lenin in Italia, che tutti conoscete, il quale ha pensato bene anche per portare avanti la sua politica energetica, di chiamare la prima benzina italiana Super Corte Maggiore. E naturalmente anche questo marchio ha avuto successo. C'è ancora un cane a sei zampe, che è un concetto scolastico, Enrico Mattei. La seconda specie di natura viene chiamata da Giovanni Scoto e Rugena, perché ci sono i superpoteri, la chiama la natura che è creata e che crea, ed essa comprende il principio coeterno a Dio, cioè creato da Lui e di conseguenza inferiore a Lui, e che corrisponde al suo pensiero, al logos, al verbum, alla parola. Questa è la seconda natura, e quindi alla persona di Gesù Cristo, che è l'incarnazione del logos, del verbo, del pensiero e della parola divina, il quale crea e diffonde la fede. Giovanni Scoto e Rugena riprende l'idea di Origene, vedete, secondo cui alla luce della ragione Gesù Cristo, in quanto creatura di Dio, che crea, appartiene ad una categoria divina inferiore rispetto a quella del Padre, è un deuterosteos, cioè un Dio di seconda categoria. E di fronte a questa affermazione il Papa Niccolò I intenta un processo contro Scoto e Rugena, dichiarandolo eretico. Per fortuna Carlo il Calvo, che in quel momento non era in buoni rapporti con il Papa, lo protegge, ma non tanto per ragioni culturali, lui non ci capisce niente in questi ragionamenti, ma solo per ripicca nei confronti del papato, anche perché sembra che il magister Scoto Eriugena, per la sua pungente ironia, stesse piuttosto antipatico al re di Francia, nipote di Carlo Magno, che non ne aveva ereditato le qualità. La terza specie di natura viene chiamata da Giovanni Scoto Eriugena natura che è creata e che non crea, e corrisponde all'insieme delle creature, facciamo parte anche noi, visibili o invisibili, a tutte le cose sensibili e non sensibili, alla cui distribuzione c'è un senso gerarchico nella questa distribuzione, dagli angeli alla materia, così è distribuita la natura che viene, la natura che è creata e che non crea, e secondo lo schema del Dionigi Areopagita, e ogni cosa creata è una teofania, cioè una manifestazione di Dio, e questa considerazione porta il sistema di Scoto e Eriugena verso il panteismo, cioè a identificare tutto con Dio. E per evitare questa conclusione, lui se ne accorge che è in contrasto con la dottrina della Chiesa, che lo sottoporrebbe ad una nuova accusa, infatti la subirà di eresia, visto che la dottrina dichiara che il Dio cristiano trascende tutte le cose. Ebbene, Giovanni Scoto Eriugena sostiene che Dio è infinitamente più perfetto delle creature, e pertanto afferma che tutto il mondo è in Dio, ma Dio non è nel mondo. E ancora una definizione di carattere neoplatonico mutuata da Dionigi Areopagita, dove si dice che tutto il mondo è nell'uno, ma l'uno non è nel mondo. E quindi, e che ruolo ha, secondo Giovanni Scoto Eriugena, l'essere umano in questo quadro? Cioè, noi quanto valiamo? L'essere umano, scrive Giovanni Scoto Eriugena, riunisce in sé tutte le creature, poiché intende come un angelo, ragiona con il proprio intelletto, sente come un animale e vive come un germe o come un verme, e di conseguenza l'essere umano è superiore agli angeli, se ci ragioniamo, perché questi mancano nella vita vegetativa e sensitiva, e quindi valiamo più noi. E da questa affermazione ha inizio, vedete, il lungo cammino che porterà in circa 6 secoli a collocare l'essere umano al centro dell'universo. Non ci sarà più poi Dio al centro dell'universo, ma ci sarà l'essere umano, ma dovremo aspettare 6 secoli di cammino. La quarta specie di natura viene chiamata da Giovanni Scoto Eriugena la natura che né crea né è creata, la quale corrisponde ancora una volta a Dio stesso, in quanto è punto di arrivo della divinizzazione. Allora finiamo lì, no? Partiamo di lì e finiamo lì, un punto che si raggiunge e attraverso la conoscenza, l'agnosis, e attraverso l'amore, l'agape, a condizione però che nella scesi umana ci venga incontro la grazia divina che dispensa la verità, la bontà, l'essenza, la luce e la giustizia. Guardate, quindi una serie di parole chiave che sono anche le virtù che noi dovremmo acquisire, perché questo non è tanto la visione dell'universo, questo è un piano di studio della scolastica, siamo nella scolastica, è un piano di studio che conduce lì, bontà, verità, bontà, essenza, luce, giustizia. Quale di queste parole chiave mettereste per prima in una scala di valori utili per abbellire l'universo? Queste sono le virtù che dobbiamo coltivare, quindi dobbiamo imparare ad utilizzare queste virtù se vogliamo abbellire l'universo, perché l'universo sia davvero così come ce lo rappresentiamo in modo teorico. Beh, scrivetela, Ora, la descrizione dell'universo fatta da Giovanni Scotto e Ryugena è molto suggestiva, anche se mostra molti punti deboli, come quello relativo al tema del panteismo e poi a quello del male. Perché Scotto e Ryugena identifica il male come se fosse un puro non esistere, perché Dio, e anche qui ragiona, cioè se noi le cose le accettiamo per fede, va bene, ma se noi cominciamo a ragionare, no, su come sono fatte invece queste cose, su come potrebbero essere fatte alla luce della ragione, e allora viene fuori una logica particolare che, beh, ci appartiene. Dio, cioè l'essere clemente e misericordioso per eccellenza, non può essere origine del male, no, ma lo ignora addirittura, e di conseguenza questa affermazione nega che nel sistema della dottrina cristiana possa entrare il peccato e la dannazione. Naturalmente il peccato originale, la dannazione, beh, questo non sta mica molto in piedi, quello è un racconto, no? Ma non è che le cose partono di lì, cioè, le cose sono qui alla luce della ragione. Naturalmente Giovanni Scotto e Ryugena si rende conto di questa discrepanza con la dottrina ufficiale e allora dichiara che è il peccato l'espressione suprema del male, e del peccato, appunto perché Dio lo ignora, è responsabile la libera volontà dell'essere umano che liberamente si è allontanata da Dio. E tutti i ragionamenti che fa hanno una logica di carattere aristotelico, e l'elemento che contraddistingue la personalità di Giovanni Scotto e Ryugena è quello di sottoporre il sistema della dottrina, l'autorità della fede, no, al vaglio della ragione. E da questa scelta pericolosa, perché ha cominciato a funzionare un tribunale ecclesiastico molto severo, prende il passo il movimento della scolastica, che con la ragione mette tutto in discussione, rimette tutto in discussione, cioè tutti i miti legati ai dogmi che sono stati creati in questi 8 secoli, 9 secoli, vengono rimessi in discussione. E leggiamo ancora un frammento tratto dal De Divine Nature, Divisione Nature, di Giovanni Scotto e Ryugena, sul rapporto emblematico tra l'onniscienza divina e la libertà umana. Ecco qui due temi che vengono messi in discussione. Alcuni sono convinti che Dio, volendo, in quanto onnipotente, potrebbe fare in modo che gli umani non commettano più peccati. Ma poi ci dobbiamo domandare: che valore avrebbe una vita portata a termine senza peccati se non ci fosse la possibilità di farli e di non farli? Cioè, se Dio garantisce la libertà, dobbiamo ammettere anche l'esistenza della libertà di peccare, perché non avrebbe senso proibire una cosa che non si può commettere. Gli esseri umani si possono dividere in due gruppi distinti, gli eletti e i malvagi. Per i primi Dio ha già deciso il futuro, cioè una vita senza peccati, e finiranno tutti in paradiso. Per i secondi invece continua ad esserci un filo di speranza, dal momento che è sempre possibile pentirsi. Nascere malvagi quindi non è una condanna senza appello, ci si può sempre aggregare al gruppo degli eletti negli ultimi istanti di vita. E qui non si capisce, se lo dica con ironia, ma sta ragionando, vedete, la scolastica ha questa potenzialità. Il fatto poi che Dio lo sappia in anticipo non rappresenta di per sé il condizionamento, e ecco la scolastica fa funzionare la ragione su tutti questi problemi che andavano presi invece così com'erano su una popolazione che naturalmente non ragionava su nulla, ma viveva la religione poi come l'aveva vissuta il cristianesimo, come aveva vissuto la cultura orfico-dionisiaca, cioè nella superstizione. Il rapporto emblematico tra l'onniscienza divina e la libertà umana sarà uno dei temi più dibattuti sul territorio della scolastica. Ora, i temi del rapporto tra fede e ragione, tra onniscienza divina e libertà umana, traspaiono anche nel romanzo intitolato Il Consiglio d'Egitto, del quale leggiamo ancora due pagine. E in un certo senso poi Giovanni Scotto e Eugena, contro il quale si rinnoveranno puntualmente le accuse di eresia negli anni, e Giuseppe Venna, che sfida la cultura del suo tempo pagandone le conseguenze, leggetelo poi questo romanzo, un po' si assomigliano. Leggiamo. Nella casa che Monsignor Airoldi gli aveva fatto avere, spaziosa, piena di luce, da un lato affacciata alla campagna e con un piccolo orto recintato in cui scendeva a sgranchirsi o fare la siesta, una camera era diventata come un antro di alchimia. Giuseppe Venna vi teneva i diversi inchiostri, le colle graduate per colore, intensità e tenacia, i sottilissimi trasparenti, lievemente verdicanti, fogli d'oro, le intatte risme di vecchia pesante carta, i calchi, le matrici, i crogioli, i metalli, tutte le materie e gli strumenti dell'impostura. Per cominciare aveva dislegato il codice foglio per foglio, il mazzo dei fogli lo aveva accuratamente frammischiato, proprio come un mazzo di carte da gioco, che era per l'appunto un gioco il suo, di grande abilità, di grande azzardo, e perciò non aveva trascurato il tocco alla fine di tagliare a propiziazione il mazzo. I fogli erano stati poi pazientemente, fermamente rimessi nella rilegatura, e già la vita di Maometto risultava sufficientemente imbrogliata, la sua genealogia tagliata da avvenimenti come la guerra di Du Hamarra, la battaglia di Od, le rivelazioni del Corano nel giorno della battaglia di Od, intrecciate a un elenco di convertiti e così via. Ma non bastava. Veniva ora la parte più delicata del lavoro, la totale corruzione del testo, la trasformazione dei caratteri arabi in caratteri che lui aveva deciso di chiamare Mauro Sicuri. E non era poi che il maltese, il dialetto di Malta, trascritto in alfabeto arabo, e dunque non faceva in effetti che trasformare un testo arabo in un testo maltese trascritto in caratteri arabi. Una vita di Maometto in arabo in una storia di Sicilia in maltese, senza peraltro applicarvi grande cura e volutamente, per cui Don Giuseppe Calella, un maltese che bene conosceva l'arabo, si trovò più tardi a non capir molto di quel testo e disse che gli pareva, soltanto che gli pareva, un maltese scritto in caratteri arabi. Don Giuseppe arricchiva dunque il codice di aste leggere e vibrabili, come zampe di mosca, di puntini, uncini e sediglie, distribuendoli con attenzione, con mano ferma, e poi su ogni pagina passata di colla in colore, ecco che con abilissima spatola distendeva l'aereo foglio d'oro a darne patina uniforme, per cui non si potesse più distinguere l'inchiostro nuovo dall'antico. E dopo questo lavoro linguistico e di delicata manualità, imprendeva a svolgerne un altro in cui studio e fantasia lo impegnavano fino allo stremo, creazione dal nulla o quasi dell'intera storia dei musulmani di Sicilia. Volentieri avrebbe fatto a meno di quel poco che altri di questa storia aveva già messo in luce o inventato, molto probabilmente inventato, pensava. Con più entusiasmo avrebbe lavorato completamente abbandonandosi all'immaginazione, all'estro, ma Monsignor Airoldi era meticoloso conoscitore di tutto ciò che sulla Sicilia fino a quel momento era stato scritto in greco, in latino e nelle lingue d'Europa, e c'era poi quel rosario gregorio come un mattino pronto ad addentare, a far strazio. Studio dunque, ad adeguare la fantasia alle sparse nozioni, ad evitare, come purtroppo gli era accaduto nei primi tempi dell'avventura, di attribuire a un personaggio azioni che erano state invece di un altro. A Ibrahim Ben Halbi l'ordine di invasione della Sicilia, che invece era stato dato da Zia Dasallà, equivoco che diede a Monsignore grave perplessità, dissipata però dal pronto arrivo di una medaglia a suffragare l'esattezza del codice e la competenza del traduttore, la quale medaglia Monsignore ebbe come dono del memore ambasciatore marocchino, ma a Don Giuseppe era costata, come opera prima, immane fatica a farla in casa. Altri non avrebbero resistito, gli si sarebbero sfasciati i nervi a quella continua ansietà, a quell'attesa tensione su una materia infida e sfuggente, senza dire del meccanico lavoro di incisore, di fonditore, di, a suo modo, nel senso dell'impostura, restauratore. Don Giuseppe ci stava invece libero come uccello nell'aria, ingrassava persino, i maglini dicevano che gli luceva il pelo come di un cavallo che ha buon padrone, che è ben nutrito. L'emozione del rischio era il suo cemento, ma era il suo elemento anche il buon mangiare, il denaro in saccoccia, la giusta misura di gioia come possibilità, se non come atto cui finalmente la sua vita era pervenuta. Si alzava le prime luci dell'alba dopo 5-6 ore al massimo di profondo sonno. A mente riposata buttava giù una decina di righe di quella che, di fronte al mondo, sarebbe stata la traduzione del codice di San Martino, cioè del Consiglio di Sicilia. Controllava, attraverso le tavole cronologiche e genealogiche che si era preparate, di non aver scritto niente di contrastante, di sbagliato. Se gli restava dubbio, consultava i testi. Se nemmeno i testi riuscivano a sciogliere il dubbio, lasciava un piccolo vuoto di un asterisco, richiamando a piede del foglio a varie annotazioni, di modo che Monsignor Airoldi potesse, a suo giudizio, suggerire interpretazioni. Poi ricopiava, cincischiando di orientali vaghezze e di italiane sgrammaticature, e come ausilio a sgrammaticare nei modi più pittureschi teneva i rudimenti della lingua italiana dell'abate Pier Domenico Soresi. Una pausa di ricreazione, la cioccolata calda, il soffice pan di Spagna che le monache della Pietà non gli facevano mancare, e la soddisfatta presa di tabacco, e i quattro passi nell'orto che ancora luceva di brina e aveva fiato di grata umidità. In quei momenti i sensi di Don Giuseppe, svegliati dal pan di Spagna delle monache, dal colore e dalla consistenza più che dal sapore, si inebriavano. Quel mondo che veniva declinando come impostura si sollevava come onda di luce a investire la realtà, a penetrarla, a trasfigurarla. Sugli elementi dell'acqua, della donna, della frutta sorgeva la dolcezza del vivere, e Don Giuseppe si abbandonava come il governatore o l'emiro di cui quotidianamente inventava l'esistenza. Ma il lavoro non consentiva prolungato indugio, e rientrava per l'ingrata fatica del conio, dal cui risultato dipendeva la tranquillità del desinare che, facendo con un viaggio due servizi, cuoceva nel fuoco stesso in cui crogiolava le leghe. Poi la digestione nell'orto, sotto la pergola, e il sonno lievemente lo coglieva, e infine un'oretta dedicata, come tra sé diceva, alla decorazione del codice e non regolarmente al disegno di medaglie e monete. Si faceva così l'ora dell'Ave Maria, il cui tocco quasi sempre lo coglieva in strada, diretto al palazzo di Monsignor Airoldi o ad altri luoghi di riunione o di gala. In quanto alla messa, che ogni mattina aveva il dovere di dire, avendo tenuto per il grande lavoro cui attendeva autorizzazione a dirla sull'altarino che si era fatto in casa, spesso si avveniva di dimenticare. Abbiamo letto insieme i primi capitoli di questo romanzo, proseguite nella lettura perché poi le cose si complicano, e i contenuti e i temi che tratta sono congruenti a quelli di questo viaggio. Dobbiamo chiudere questo itinerario con una notizia gradevole riguardante il povero Giovanni Scotto Eriugena, il quale muore di morte violenta, piuttosto inquietante per i magisteri. Viene ucciso da uno dei suoi allievi all'uscita dalla scuola, ma non se ne è mai conosciuto il motivo. Si presume però, e le studiose e gli studiosi presumono, sottolineando questo fatto, che il mandante sarebbe stato lo stesso re di Francia, perché offeso da una battuta scappata a Giovanni nel corso di una cena, e naturalmente anche per un altro motivo, che è quello che probabilmente gli costa la vita. Si racconta che Giovanni Scotto e Eriugene e Carlo il Calvo stavano seduti ai due estremi del tavolo. Giovanni per tutta la sera aveva messo in difficoltà, avete visto com'è ironico quando scrive, quindi figuratevi quando parla e discute, aveva messo in difficoltà gli ospiti del re con molte domande imbarazzanti, in cui li invitava a ragionare e poi li metteva sempre in difficoltà, e il re era fortemente contrariato. Giunti alla fine della cena, Carlo il Calvo gli chiese provocatoriamente: che differenza, qui fa un gioco sulle differenze che probabilmente Giovanni aveva fatto durante tutta la sera, che differenza c'è tra uno sciocco e uno scotto? E lui, senza starci troppo a pensare, rispose: la lunghezza di questa tavola, maestà. E il giorno dopo il magister Duscotto fu trovato cadavere nei pressi della scuola palatina con un coltello conficcato nella schiena. Attenzione, il motivo che oggi tutti sostengono, gli studiosi sostengono sulla morte di Giovanni Scotto e Eriugena, dipende da un altro fatto. Si ritiene sia stato ucciso su mandato dei membri della corrente cristiana fondamentalista, conservatrice. Perché? Perché Giovanni ha partecipato clandestinamente ad un convegno organizzato a Toledo dal califfo Omayyade. Il califfo di Toledo ha voluto far incontrare intellettuali arabo-islamici, ebrei, sefarditi e cristiani affinché si confrontassero sui più importanti temi esistenziali riguardanti l'essere umano, superando le spesso incongruenti differenze dottrinali per trovare punti d'intesa. Beh, stiamo sempre cercando tutt'oggi di trovare punti d'intesa, vedete, parte da lontano questa idea. A Toledo succede qualcosa di significativo e ce ne occuperemo con una breve lezione la prossima settimana nel corso dell'ultimo itinerario conviviale di questo viaggio. E l'itinerario della prossima settimana è un punto di arrivo, ma contemporaneamente è anche un invito dopo una necessaria vacanza, nel senso della disponibilità a mantenere in azione l'apprendimento, a ripartire. E a questo proposito avete già ricevuto, lì vedete, avete ricevuto un calendario, un ragionato e dettagliato per intraprendere un prossimo viaggio. Poi ci ritroveremo ancora nella biblioteca di Brunetta, che come sapete si trova sulla piazza della Basilica, mercoledì 11 giugno alle ore 21 per leggere i risultati del questionario, perché la sera del 14 giugno dello scorso anno noi abbiamo, nell'ambito dell'iniziativa in Brunetta che scrive in occasione della celebrazione dei 30 anni dell'attività dei percorsi di storia del pensiero umano in funzione della didattica della lettura e della scrittura, e abbiamo fatto un questionario sul tema dell'esercizio della lettura. Le scelte fatte sono state nette, i dati fanno emergere alcuni aspetti significativi, perché divergenti rispetto all'opinione comune, cioè ai luoghi comuni sul tema della lettura e della scrittura e su quell'oggetto che è il libro. Ora, le scelte fatte mettono in evidenza che il libro viene pensato da noi, perché al questionario hanno risposto tutte persone che frequentano la scuola, viene pensato come una materia prima piuttosto che come un oggetto di consumo. E come invece viene presentato in televisione, il libro viene presentato come un oggetto di consumo. Il libro si presenta in televisione per essere venduti, non per essere letti. E la persona che legge viene considerata, da voi che avete da noi che abbiamo risposto al questionario, come un'officina, come un'industria di trasformazione. E che significato hanno queste affermazioni? Beh, dobbiamo riflettere in proposito. Dopo la presentazione dei risultati del questionario, accompagnata da alcune riflessioni, sarebbe molto utile che anche voi, le cittadine e i cittadini che frequentano e animano la scuola pubblica degli adulti, comunicassero le loro riflessioni, cioè quale materia prima, quale parola chiave, quale idea cardine, quale libro o che cosa ha stimolato la vostra capacità di trasformazione, no? E la scuola credo che abbia in qualche modo anche messo in condizione di fare questo esercizio di trasformazione di materie prime, di parole chiave, di idee cardine. Comunicatelo, intervenite semplicemente. La biblioteca è il posto giusto per fare questo esercizio di deposito del materiale trasformato. E quindi le persone possono dire a me, a me è interessato questa parola, oppure quest'altra no, oppure questa idea, o questo libro che ho letto. Semplicemente. Ora, gli spazi mentali e logici per la realizzazione di percorsi di alfabetizzazione funzionale e culturale sono assai ristretti in una società assoggettata alla dittatura dell'ignoranza come la nostra, società globale, ma assoggettata nella sua globalità alla dittatura dell'ignoranza, lo si dice quotidianamente. Quindi è doveroso, forse anche necessario, ma non lo so, finché sarà possibile mantenere in funzione questa scuola che apre per tradizione la sua porta sulla strada. Quindi non ci resta che percorrere l'ultimo tratto a corrente, giovedì 5 giugno, sotto l'ala di Sant'Antonio, lunedì dell'Ogni Mondo. Buonanotte.